Bene, eccoci di nuovo. La commissione è arrivata a Bogotà e riusciamo a parlare con più calma con i componenti della parte internazionale e chiediamo subito a loro, a Sandro. Intanto, visto che l'ultima volta ci eravamo lasciati un po' in apprensione rispetto a questa situazione che si stava verificando nella comunità di Samaniego, che cosa hanno trovato quando sono andati?
Innanzitutto un saluto a tutti quanti e a tutte quante. A Samaniego si è conclusa l'ultima tappa della carovana nazionale e internazionale in difesa della piccola mineria e si è chiusa, diciamo così, anche in occasione di una mobilitazione delle comunità, delle zone montagnose circostanti a questo municipio di piccola città di circa 30.000 abitanti che si trova vicino alla capitale Pasto, capitale di Nariño. Qui avevamo accennato c'era una situazione estremamente pesante perché nei piccoli paesini intorno a questa città da alcune settimane si stavano svolgendo pesantissimi combattimenti tra le forze insorgenti dell'Esercito di Liberazione Nazionale e gruppi paramilitari che da alcune settimane si erano infiltrati nella zona con la copertura e l'appoggio dell'esercito. Questi combattimenti, ma anche prima la presenza dell'esercito e l'infiltrazione dei paramilitari soprattutto, aveva determinato un primo esodo di tantissime famiglie verso la città e proprio nella giornata conclusiva il 2 di settembre della carovana c'è stata una manifestazione che in un certo senso è venuta a mettersi in contatto e a fare delle denunce pubbliche incontrando appunto la carovana internazionale internazionale e poi facendo una manifestazione per la città. Da circa 3 mesi in questo municipio praticamente il presidente Uribe aveva annunciato l'invio di un battaglione di alta montagna, circa 150-160 membri dell'esercito specializzato con l'obiettivo dichiarato di scacciare la guerriglia da queste zone. La militarizzazione della zona ha di fatto determinato l'immediata persecuzione delle comunità, non solo riguardo ai leader, ma anche e soprattutto nella vita quotidiana. Il blocco dei viveri, il blocco della benzina, con la scusa che questa sarebbe potuta servire come approvvigionamento alle colonne guerrigliere e una serie, diciamo così, qui li chiamano ostigamento, che ha fatto sì che poi le persone, insomma, le varie comunità decidessero successivamente di arrivare a questa manifestazione importantissima. Da alcune settimane poi la cosa ancora più grave è che circa un numero enorme di paramilitari, si parla fra i 350 e i 400, si sono infiltrati proprio nella zona e considerata l'alta militarizzazione, si dice che tra soldati del battaglione di alta montagna e poliziotti ci sono almeno 200-250 persone, non si capisce come questa infiltrazione di un numero così elevato di uomini in armi sia passata diciamo così, inosservata. Pesantissimi combattimenti, diciamo, le forze insorgenti hanno di fatto respinto l'invasione paramilitare, i gruppi paramilitari e anche l'esercito nella ritirata praticamente si sono in un certo senso accaniti nei confronti della popolazione civile, ci sono diversi desaparecidos, si parla anche di guerriglieri torturati davanti agli occhi delle comunità, si parla di morti in comune fra esercito e paramilitari, però sono dei dati ancora estremamente vaghi, infatti noi stiamo un pochino aspettando anche che da parte delle organizzazioni del territorio e delle organizzazioni dei diritti umani ci siano delle indicazioni un pochino più precise. Il dato è perché avviene tutto questo. La zona intorno a Samaniego è una zona estremamente importante ai fini degli interessi della multinazionale Quedada. Presenza di oro e si dice uranio, ma anche platino e tante altre risorse naturali. E quindi, come in tutte le altre regioni che abbiamo visitato durante questa carovana, di fatto all'interesse di una multinazionale, in questo caso la Quedada, corrisponde una militarizzazione, dove la militarizzazione con l'esercito non è sufficiente, intervengono gruppi paramilitari che in teoria si stanno smobilizzando, così come dice sempre il presidente Uribe in televisione. E questo è un dato, una caratteristica che abbiamo notato e che è uscita fuori anche nell'ultima tappa della carovana internazionale che è stata appunto in Nariño con due, diciamo così, seminari, incontri con le comunità, una alla capitale Pasto e una appunto in Samaniego, dove poi c'è stata la manifestazione dei desplazados e degli abitanti delle zone montagnose intorno alla città dove avvenivano questi combattimenti. Tra l'altro, una cosa ancora più curiosa, tanto per dare un po' il quadro di quello che sta avvenendo, proprio sopra Pasto c'è un vulcano in attività da tantissimi anni, un vulcano che secondo le investigazioni geologiche che sono state fatte è ricchissimo di oro e uranio ed è un vulcano che tra l'altro ha una particolarità, e cioè un vulcano che non ha mai eruttato in maniera così dirompente come invece da sempre stanno dichiarando il governo e le televisioni, insomma. Stiamo cercando di raccontare questa storia perché abbiamo raccolto una serie di testimonianze, insomma, la storia di un vulcano che non è mai eruttato e soprattutto non ha mai fatto morto. L'ultimo episodio di questa campagna incredibile è proprio di diverse settimane fa, cioè su più di un mese fa, scusate, praticamente tutte le televisioni parlavano di questa imminente eruzione e la zona è stata dichiarata praticamente zona ad alto rischio. Questa di fatto è una strategia perché in questo modo, diciamo così, le persone cominciavano, cioè erano iniziate in un certo senso le operazioni per far sfollare le persone dalle proprie terre. Quindi in televisione si vedevano grandi mobilitazioni di esercito e pompieri, interviste a cittadini benestanti estremamente preoccupati. Questo vulcano non è mai entrato in un'attività così forte da far giustificare, insomma, una evacuazione. Testimonianze in cui ci parlavano anche di come in passato, nel 1956, ma anche nel 1934, addirittura si parlava di centinaia di morti con eruzioni che non erano mai avvenute. Questo vulcano, appunto, è una zona importantissima all'interno di questa regione perché è ricchissimo di oro e da pochissimo tempo si dice che è pieno di uranio. Tutte queste terre sono state rivendicate dalla multinazionale Quedada, la quale in tutto il Nariño ha fatto più di 500 richieste di assegnazione delle terre presenti appunto in questa regione, la quale tra l'altro è ricca anche di molibdeno, che è quell'elemento, diciamo così, utilizzatissimo per i cellulari e per costruire, insomma, i componenti dei cellulari e dei personal computer, e che è un elemento anche abbastanza raro, insomma.
Bene, quindi a parte questa farsa che già ci avevi accennato la prima volta del famoso vulcano pericoloso, quali sono state le caratteristiche specifiche degli incontri e della situazione che avete partecipato e vissuto lì in Arigno?
Diciamo che in Nariño non è molto sviluppata la piccola mineria, nonostante c'è un problema legato proprio alla proprietà della terra, che è estremamente importante. Il Nariño è una terra molto, molto ricca. Nella zona dove siamo stati noi è una zona estremamente produttiva, proprio grazie per esempio alla presenza di questo vulcano, che con le sue ceneri, quando cadono, praticamente rende fertilissime, fertilissime le terre. La miglior qualità del caffè di Colombia, frutte, verdure di tutti i tipi, qualsiasi tipo di coltivazione avviene in questa regione che sta intorno a questo vulcano, insomma. E intorno anche in questa regione praticamente la Quedada si sta impossessando delle terre grazie alle norme legislative che regolano appunto il cosiddetto codice minero, legge sulle miniere, insomma. E laddove però poi questa legge, diciamo così, non riesce ad andare incontro alle esigenze della multinazionale, intervengono altre leggi, come per esempio la legge sulle deforestazioni o la legge sull'inquinamento, che ha come obiettivo fondamentale praticamente quello di scacciare la gente dalle proprie terre, le quali terre, una volta che vengono abbandonate, poi non possono più essere rivendicate ufficialmente dalle persone, dalle famiglie o anche dalle comunità in caso appunto di richieste collettive. Questo è un dato proprio caratteristico importantissimo. La carovana partiva per affrontare il tema della piccola mineria e di come la Quedada sta cercando di impossessarsi dei terreni dove c'è oro, ma a un certo punto ci siamo ritrovati in tutte le regioni a dover parlare anche di territorio in senso lato, quindi di privatizzazioni dei fiumi, appropriazione dei corsi d'acqua, privatizzazione degli acquedotti, sottrazione delle terre alle comunità, anche quelle terre che sono assegnate, ad esempio, alle comunità indigene o alle comunità afrodiscendenti in base a una legge che venne fatta dopo la nuova Costituzione nel 1992. Insomma, il panorama è un panorama di un paese che sta per essere ceduto tutto, centimetro quadrato dopo centimetro quadrato, alle multinazionali, fra cui la Kedada, che ricordiamo è figlia di quella Anglo Golda Shanti, responsabile di crimini di lesa umanità in Africa.